6 di sera magazine.
Buonasera, bentrovati, Angelica Arbasini in vostra compagnia questa domenica. Oggi ospitiamo il fotografo Giorgio Negro. Lui è stato delegato del Comitato Internazionale della Croce Rossa fino al 1995. Ha condotto operazioni umanitarie in zone di guerra in Cecenia, Sudan, Colombia, Palestina, Iraq e anche in altri paesi. In parallelo alla professione di operatore umanitario, ha iniziato a sviluppare la sua passione di sempre, la fotografia. Noi l'avevamo già ospitato qualche mese fa, in occasione della presentazione del libro fotografico Pathos al canvetto luganese della Fondazione Diamante. Oggi Giorgio Negro è qui con noi perché reduce dal suo ultimo grande viaggio, un viaggio in Perù, a Cusco, dove ha realizzato un reportage fotografico in alta montagna per testimoniare il processo di modernizzazione che le popolazioni locali stanno vivendo. Bentornato Giorgio Negro in 6 di sera magazine.
Buonasera, grazie.
Ecco, allora ci racconti un po' di quest'ultimo viaggio, appunto, il viaggio in Perù.
Dunque, un viaggio in Perù, un grande viaggio, lei ha detto, è vero, lungo, sono stato 2 mesi. Nella zona di Cusco e ho fotografato, come lei ben diceva, in alta montagna a visitare alcune zone al di sopra dei 4.000 metri dove ho un, chiamiamolo progetto, io in realtà non funziono a progetti, ho delle idee e poi le sviluppo perché non sono un fotografo che intende, diciamo, presentare i lavori a dei giornali, per cui vado piuttosto un po' a braccio, ruota libera. E questo tema che sto sviluppando è quello delle comunità di alta montagna in Perù, specialmente nella zona di Cusco, che conosco bene, perché sono comunità che già da diversi anni stanno transizionando verso la modernità, verso la globalizzazione, ed è un processo molto interessante, un processo ambiguo che ha dei vantaggi e degli svantaggi, poi dipende sempre da che lato lo si guarda.
Dai punti di vista.
Esattamente, però è ben interessante e per qualcuno che viene dall'Europa lo è ancora di più perché in qualche modo ci rispecchiamo, soprattutto come turista uno vede che influenza può avere la sua cultura su questo tipo di comunità che fino a alcuni decenni fa erano, non dico completamente isolate, ma quasi, e vivevano come si viveva ancora 100 o 200 anni fa.
Ecco, ma come le è venuta questa idea? Come mai ha deciso di partire proprio per il Perù, proprio sulle montagne, in altura a Cusco?
In realtà la domanda è ottima perché è stato un cambiamento un po' dell'ultimo momento. Questo è il mio terzo viaggio. Io ero andato perché volevo fotografare la costruzione di un aeroporto nella zona di Cusco, vicino a Cusco, in una piccola cittadina che è patrimonio dell'umanità, tra l'altro per le sue rovine inca, stanno costruendo un aeroporto internazionale, Cincero, si chiama il villaggio, già da diversi anni continua questa costruzione che è stata dapprima osteggiata, poi favorita dalla popolazione locale che evidentemente spera di guadagnare, di migliorare la sua situazione economica con l'apertura di questo aeroporto, che però ovviamente da un punto di vista ambientale, ecologico, ma anche sociale è un po' una piccola tragedia, ma è anche un simbolo di quello che è diventato il nostro turismo al giorno d'oggi, no? Di cui siamo in fondo tutti complici. E io ero andato, poi c'è stato lo scoppio del Covid-19, ho dovuto tornare in tutta fretta qui in Svizzera, poi ho rimuginato durante 2 anni questo progetto e nel 2022 sono ripartito, però cambiando idea. Io ho deciso di fotografare la modernizzazione, però non in questo aeroporto, bensì nei villaggi in alta montagna.
E che cosa ha notato e che cosa ha fotografato?
Ho notato molte cose belle, molte cose brutte. Quello che salta subito agli occhi è che effettivamente queste comunità hanno un desiderio di progresso, di modernità. Poi in realtà non sanno esattamente cosa intendono loro con la parola progresso, però è importante fare parte del mondo. Diciamo che quello che si nota subito è che ormai in tutti questi, o quasi tutti questi villaggi di alta montagna in Perù, arriva una carretera, come si dice in spagnolo, una strada non asfaltata, a volte di difficile percorrenza, però comunque arriva. Ogni volta che si apre una strada per un villaggio di alta montagna o anche un villaggio nella selva, diciamo una zona che prima era isolata, c'è un grande cambiamento sociale, economico e sociale, che avviene perché si comincia a poter uscire più facilmente, ma si comincia anche a poter entrare più facilmente in queste zone. E questo è il primo grande cambio. Poi ovviamente l'elettricità, quando si pongono i pali della luce, arriva la linea ad alta tensione per dare l'elettricità alle case. Questo è un altro grande cambiamento che ho notato. In molti di questi paesini ci sono dei programmi dello Stato che permettono a ogni famiglia di costruirsi una casa. Cioè, normalmente loro hanno già una casa, sono case in pietra, un'architettura antichissima, stile Inca, diciamo, con le pietre grandi sovrapposte a secco, ma questi programmi del governo costruiscono per ogni famiglia una casa in materiale che può essere cemento, può essere mattoni di fango compresso, oppure mattoni veri e propri con dei tetti in metallo, che sono orribili, devo dire, mi spiace doverlo commentare.
In che senso?
Perché
non c'entrano con l'architettura locale, immagino.
Dunque, prima di tutto non c'entrano con l'architettura locale, sono di un altro colore, di un'altra architettura, sono delle case in genere molto fredde perché a quelle altitudini il cemento o il mattone non serve molto, hanno un pavimento in cemento anche che in genere è freddo, e poi si vede che la popolazione locale si accetta di farsele costruire perché comunque è sempre un valore, ma in genere poi non le utilizza, non vi ci abita.
Quanti abitanti ci sono in questi villaggi?
Sono villaggi piccolini, in genere possono essere di 100 abitanti, non di più, a volte anche molti meno, anche 50. Ci sono delle scuole dove ci sono 6 o 7 o al massimo 10 alunni. Io dico 10 alunni di tutte le classi, cioè di tutte le età. Dicevo, queste case non vengono utilizzate se non a volte come magazzini o per ospitare magari qualche straniero come me, ad esempio, di passaggio, oppure vengono utilizzate come piccoli negozietti locali per fare delle mense per dei lavoratori che stanno realizzando qualche progetto nella zona. Ma loro in genere preferiscono ancora vivere nelle case di pietra. Questo per vari motivi, perché sono più abituati, hanno il pavimento in terra battuta, che a noi magari non piacerebbe, ma in realtà è più caldo, è meno freddo, le pareti sono in pietre enormi, molto grandi, il tetto di paglia, tutto questo è di più difficile manutenzione anche igienicamente parlando, però è tutto più caldo per loro, è più piacevole.
E da questo suo ultimo viaggio sulle alture del Perù a Cusco ne è nato un reportage fotografico.
È nato, ma è ancora nascosto nell'incubatrice perché
non le ha ancora sviluppate, è appena tornato.
Ma le foto le ho fatte tutte in digitale, anche quelle dell'anno passato, ma io sono cresciuto con la pellicola, per cui ho la stessa mentalità, cioè non le guardo subito, aspetto dei mesi prima di guardarle perché voglio staccarmi completamente dall'emozione che sentivo e voglio che la scelta delle foto ricada sulle foto veramente belle, non sulle situazioni belle che ho vissuto. Questo reportage è ancora in embrione, io ho in programma un altro viaggio molto presto che non era previsto, ma spero di poter ripartire in ottobre o novembre, e questo reportage sarà un reportage non di tipo giornalistico, sarà una visione molto personale, un po' come era Pathos per l'America Latina, qui sarà molto più limitato come zone, come tema, però un po' così, uno sguardo mio, non c'è necessariamente una voglia di raccontare con lo schema dello storytelling che va molto di moda al giorno d'oggi, ma che personalmente non mi interessa molto, sarà proprio un'esplorazione mia, come io vedo questo mondo che cambia.
Io direi, Giorgio Negro, ci ascoltiamo un brano e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy. voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.
¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
Siamo in compagnia del fotografo Giorgio Negro, che ci sta raccontando del suo ultimo viaggio in Perù, a Cusco, dove ha realizzato un reportage per testimoniare il processo di modernizzazione che si sta diffondendo nei villaggi tra le popolazioni locali di alta montagna. Giorgio Negro, oltre alle fotografie, che idea si è portato a casa di ciò che sta succedendo lassù?
Mi sono portato un'idea che già era maturata quando avevo cominciato o volevo fotografare la costruzione dell'aeroporto, che il mondo si sta evidentemente modernizzando e noi tutti ne siamo partecipi della modernizzazione, ma anche la globalizzazione, perché la modernizzazione ormai tocca tutti, non ci sono più persone. Io l'ho visto in Perù, praticamente non ho conosciuto nessuno che non possieda un telefono cellulare, anche se poi magari non hanno segnale, però il telefono cellulare è importante perché permette, quando si scende in città, di caricare video, questo è importantissimo, che poi verranno guardati su a 4000 metri nelle notti fredde, video, musica e così via. Questo progresso fra virgolette, è inevitabile, ma nelle zone turistiche dà origine a una situazione molto ambigua. Molti turisti infatti viaggiano e ad esempio vanno a Cusco, vanno nei villaggi attorno al Cusco per conoscere una vita tradizionale, ma questa vita tradizionale quasi non c'è più e ci sono proprio dei casi di attitudine del turista che è un po' deluso ma e vorrebbe che le persone continuassero a vivere come vivevano decenni fa, ma questo non è possibile, non è giusto. Dobbiamo lasciare che queste persone vivano la loro modernità o modernizzazione, perché è quello che vogliono. L'equilibrio che si dovrebbe raggiungere è che queste persone dovrebbero poter modernizzare la loro vita, farla più comoda, ma mantenendo un equilibrio con le proprie tradizioni. E lì è difficile perché anche il ruolo dell'educazione, della scuola, non è quello che dovrebbe essere, secondo me. In Perù dovrebbe essere più volto a salvaguardare la tradizione in modo non folcloristico, ma in modo profondo. In alcune zone si può dire che c'è un'etnia un po' più precisa. Specificatamente in una delle due zone dove io ho fotografato, si chiama Kero, è una parola quechua, e questa parola Kero identifica giustamente un'etnia che era ed è ancora più o meno falsamente considerata come quella dei veri discendenti degli Incas. Probabilmente non è proprio così, ma quello che è interessante è che questo mito di discendenza diretta dagli Incas ha fatto sì che questa popolazione, questa zona fosse visitata molto da antropologi, etnologi, anche fotografi, videografi, il che ha generato un po' una saturazione nella stessa popolazione che a un certo punto si sentiva osservata come in un giardino zoologico. E ancora adesso per andare a fotografare non è sempre semplice, bisogna avere molta sensibilità, chiedere permesso alla gente. Comunque è una popolazione che ormai è relativamente moderna, ma che ha saputo in qualche modo conservare le sue tradizioni, soprattutto a livello sciamanico. Questa è anche una parte estremamente interessante.
Ecco, lei ha detto prima che ad ottobre è pronto a partire per il prossimo viaggio e quindi c'è un nuovo progetto. Possiamo sapere qualcosa?
Sì, dunque non è un nuovo progetto. Io riparto per un progetto che in realtà ho già cominciato parallelamente a questo dei villaggi in altura. È il progetto della linea ferroviaria. Allora, in Perù ci sono molte linee ferroviarie che sono state costruite alla fine del 1800 dagli inglesi. Sono delle linee molto vecchie che comunque sono ancora perfettamente funzionanti. Ma cosa succede? In particolare la linea che da Puno, che è vicino al confine con la Bolivia, arriva fino a Cusco, poi da Cusco riparte per andare fino al Machu Picchu, è sempre stata fino a pochi decenni fa una linea di trasporto utilizzata dalla popolazione. Dopodiché è stata privatizzata e adesso viene utilizzata solo dai turisti. La linea che va da Cusco al Machu Picchu può anche essere utilizzata in alcuni orari dalle persone locali. Ma tutto questo è fonte di frizione fra le popolazioni locali e la compagnia che gestisce il treno. Questo è già un punto che mi interessava, ma quello che mi interessa ancora di più è il fatto che, ad esempio, la linea da Puno a Cusco è un treno di lusso, è molto caro. I turisti fanno il viaggio, ma sono come in una bolla, non sanno nulla obbligatoriamente di quello che attraversano, cosa avviene, la vita. Io ho percorso a piedi molti chilometri di questa linea, proprio camminando sulle rotaie, e ho fotografato i quartieri, sono quartieri molto poveri, ho fotografato la campagna, ci sono cose incredibili che succedono lungo la linea e di lato alla linea e che il turista purtroppo non potrà mai conoscere, però quello che mi interessa è proprio il contrasto fra chi viene da lontano, fa un percorso, ma lo fa dentro un tunnel.
Tornerà ospite per raccontarci di questo suo nuovo progetto.
Sì, anche perché poi prima di questo viaggio in Perù partirò, prossima settimana andrò nella mia terra natia, la Valle di Susa, per vedere un po' cosa succede.
Un'altra ferrovia,
il treno ad alta velocità, che anche questo molto molto controverso. Ma
TAV.
Il TAV, controverso, con anche scene di contrapposizione politica, di violenza, e poi anche la terra della mia giovinezza, e questo per me è un grande stimolo fotografico.
Grazie Giorgio Negro per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi e buona serata.
E grazie a voi per averci seguiti. Per questa settimana è tutto. Appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una splendida serata. Thank you.